Ieri sera vi avevo promesso di riportarvi la citazione che credo sia tratto da un articolo su Avvenire circa il rapporto di un figlio di una gravidanza cosiddetta surrogata. E siccome non ve l'avevo citata bene, me la sono scritta, però mi serviva poi per iniziare il nostro discorso. E questo post che appunto mi era arrivato dice in questo modo: un bambino è un'estensione cellulare della madre, il che significa che qualsiasi danno fisico ed emotivo subisce il bambino colpisce anche la madre. Questo perché le madri conservano alcune delle cellule dei loro figli nel cervello dopo la gravidanza. Il legame creato non finisce, per questo le madri sentono tutto. Ovviamente queste le mamme sono... Perché questo che c'entra con la parola di Dio? Intanto noi abbiamo parlato della misericordia come grembo di madre, viscere di Dio. La misericordia rappresenta, dice, proprio la maternità di Dio. E siccome noi siamo il prolungamento di Dio, e tante volte abbiamo detto dentro di noi c'è il DNA di Dio, e proprio perché siamo il suo prolungamento, Dio sente sempre le nostre sofferenze quando noi siamo nella fragilità, nelle mancanze. Mi piaceva questo collegamento fra la maternità biologica e la maternità di Dio, che partecipa di ogni nostro dolore, di ogni nostra sofferenza, e che l'ha portato fino, come una madre può fare verso il proprio figlio, il nostro Dio come madre si è donato e continua a donarsi ed esercita il suo amore misericordioso perché i figli siano riempiti, guariti, salvi. Dio partecipa di tutto ciò che noi viviamo, alla faccia di quando si dice che Dio è lontano. Come una madre, ecco, per questo è bello questo piccolo articoletto, partecipa della vita di un figlio perché sono legati biologicamente, a maggior ragione il nostro Dio. E quindi, prolungando il nostro discorso sulla misericordia, abbiamo visto appunto come la riconciliazione produce, ci dona questo amore di Dio, e una vita che vive nella riconciliazione, vive accogliendo il perdono di Dio, avviene questa cosa qui, è quello che vi accennavo anche ieri sera. Noi non siamo qui per spiegare, perché Dio quando ci parla non ci vuole spiegare la grandezza dell'universo o la grandezza del suo amore. Dio ci vuole far partecipare del suo amore, ci vuole far partecipare della sua misericordia, del suo perdono. Certo, nell'Alto dei Cieli Dio, usando un'immagine, ha biblioteche immense che parlano dell'amore, perché Lui è l'amore. Ma a me e a voi che ci interessa sapere cos'è l'amore? Non ci porta nessun vantaggio, però ci interessa sapere che quello che Dio ci dice, ci annuncia, e ogni sua parola è una parola di misericordia, la realizza. Vuol dire che il nostro Dio ogni volta che ci parla ci salva, ci comunica a sé. È questo che noi dobbiamo sapere. Non ci interessa avere delle grandi conoscenze teologiche, bibliche, ma ci interessa sapere una cosa sola, che la mia vita è amata e salvata, che questa mia vita povera, piccola, semplice, fragile, con tutta la miseria, il Signore sono oggetto del suo amore. Questo che devo sapere, questo che noi dobbiamo sperimentare. Però c'è un passaggio da fare, che è quello che il Signore ha voluto, che è la riconciliazione, che noi diciamo confessione o perdono. Il Signore l'ha fatto, ha voluto così tanto questo amore, questa misericordia verso l'uomo, che l'ha fatto diventare un sacramento. E in quel momento, ieri sera vi dicevo, quando io sono generato, quando il sacerdote alza la mano e ci assolve. Non accontentatevi di sapere, di conoscere Dio. Anche il diavolo conosce Dio. Noi siamo qui per, e dal primo giorno vi ho chiesto, almeno ho detto, spero di arrivare a farvi venire il desiderio, oppure anche la nostalgia, mannaggia, ma cosa mi son perso in tutti questi anni che non ho saputo apprezzare la bellezza dell'amore di Dio. Dobbiamo riscoprire questo, se no io magari sarete più o meno contenti delle buone spiegazioni, buone catechesi, e che ce ne facciamo? Ci sono persone che viaggiano da un posto a un altro a cercare grandi predicatori, è come un uomo che ti manda tanti messaggi d'amore con la sposa, ma ti vorrai unire. Uniamoci. Allora questa misericordia, abbiamo i due momenti principali che noi viviamo, è il sacramento della riconciliazione e l'Eucarestia. In questo momento noi siamo riempiti di quest'amore. È lì che sono i luoghi dove avviene l'effusione di questo amore grande. Nel momento in cui noi scegliamo e accogliamo quelle parole di Dio, no? Lasciatevi riconciliare, vi supplico, dice San Paolo. E abbiamo detto la prima sera, Signore, convertici a te. Quando noi lo viviamo veramente di cuore, noi diciamo, anche se non con la bocca ma col cuore, Signore, voglio essere tuo figlio, voglio essere l'amato. Pensate a quanto potrebbe essere distante quello che vi sto dicendo, quello che noi con un gesto facciamo, è come quando noi riceviamo il corpo di Cristo, Signore, voglio diventare te. Allora il Signore mi dona a sé perché io diventi Lui, proprio perché chi vive nella riconciliazione con Dio e con gli altri, quindi attraverso questo amore di misericordia e di perdono di Dio, accetta di essere figlio in tutti i suoi aspetti. E proprio perché è figlio, figlio di Dio, va bene, comporta, chi riceve la misericordia di Dio comporta uno stile di vita nuovo. Ecco perché se siamo generati a vita nuova, no, ieri sera accennavo, non si può uscire dalla riconciliazione, dalla misericordia di Dio, e poi magari con una faccia, magari tornando a casa usai l'espressione di essere come un volto da iena, no? Cioè non possiamo, noi accettiamo di essere figli, glielo diciamo, grazie Signore, che tu ancora una volta tu rinnovi la tua paternità, maternità, e tu mi ancora una volta mi fai essere figlio, anche se figlio non sono. Poi non sono altro che le parole del Vangelo quando il figlio al prodigo torna a casa, non sono degno di essere figlio. E il Signore dice, no, tu sei mio figlio. Ogni volta che io ricevo il perdono di Dio, Dio conferma la sua paternità e la mia figliolanza. Come ieri sera vi accennavo a San Pietro, nel momento del tradimento l'ha guardato, l'ha amato e gli ha detto, vai a confermare i tuoi fratelli nella fede. Ha ritrovato lì la forza di essere il Papa, la guida. Perché essere guida degli altri passa anche attraverso il fallimento della tua vita, le tue mancanze, ma gli dai la possibilità al Signore di mettere il suo dito nelle tue piaghe, nelle tue ferite, di guarirti, di sanarti, di confermarti nella fede, e tu non vai con la presunzione di essere chissà chi, ma con l'umiltà e la forza di Dio. E questo, se volete, quando Gesù dice vi mando senza niente ad annunciare, noi l'intendiamo sempre, no? Senza tuniche, senza niente, ma con me, povero ma ricco di me, perché poi dovete annunciare me. Ecco perché allora questo essere figlio, che noi lo siamo già diventati il giorno del battesimo, perché il primo atto di misericordia che noi abbiamo ricevuto inconsapevolmente, è quello che molti oggi non vogliono più fare, il primo atto d'amore è il giorno del nostro battesimo. La riconciliazione non è altro che il momento in cui noi scopriamo di essere amati, perché passa attraverso il tuo peccato, la tua fragilità, e il Signore, si dice con uno scappellotto, diciamo con una carezza, ti rimette in cammino, come abbiamo visto ieri. Se proprio perché il Signore mi ridà la dignità di essere figlio, questa dignità di essere figlio suo, non possiamo mai permettere a nessuno di toglierla. Ecco perché la dignità è un dono di Dio pagato suo, perché siamo figli suoi. Nessun uomo, anche perché a volte, perché sottolineo questo? Perché a volte nelle nostre case ci si toglie la dignità, ci si manca di rispetto. Non dobbiamo mai dimenticarci che prima di essere marito e moglie, prima di essere fratelli e sorelle, siamo figli di Dio. Figli di Dio è molto più grande. È molto più grande di essere, perché marito e moglie per questa vita. Il sangue è uno strumento in mano di Dio per un discorso altro. Siamo figli di Dio, e quando nelle nostre relazioni si manca di rispetto, il fatto di avere questa condividere la stessa casa, la stessa vita, anche lo stesso sacramento, non dà a nessuno il diritto di mancarmi di rispetto, anche quando sbaglio. Per cui accanirsi contro lo sbaglio dell'altro è una mancanza non solo d'amore, di carità tua verso l'altro, ma anche verso il Padre Eterno. Questa dimensione qua, quindi, non solo costruisce uno stile di vita nuovo, perché se sono da persona nuova, riconciliata, ritornata ad essere amata, e noi l'abbiamo visto in lungo e largo, anche c'è lungo e largo, ma insomma l'abbiamo citato, perché in lungo e largo, dall'adultera alla samaritana, ritrovano una strada nuova, una vita nuova. Ma non solo, nella donna che viene assolta dal peccato, che viene vai, non peccare più, e gli dice anche io non ti condanno, alla samaritana, certo, gli ricostruisce un cuore nuovo. Allora la misericordia di Dio ci costruisce dal profondo di noi. Noi siamo abituati a preoccuparci della costruzione dell'uomo esteriore, e ci si dimentica che dobbiamo costruire il dentro, la vita interiore, è quella che poi comanda tutto. È da lì che nascono poi i sentimenti, da lì che nascono poi i gesti. Le parole buone o cattive, Gesù dice, dal nostro cuore, dal nostro intimo, viene fuori bene e male. Allora la misericordia ricostruisce il mio io profondo e diventa sempre di più a immagine e somiglianza di Dio. Allora attraverso di me il Signore si manifesta, e ieri ne abbiamo parlato, attraverso uno sguardo d'amore. Non solo costruisce, ma costruisce anche, avete visto, le relazioni nuove, perché se sono nuovo, se ci fate caso, anche dopo che voi vi siete riconciliati, ma questo succede anche a me, per cui io parlo di me e penso anche a voi, avete visto perché quando si arriva il giorno di Natale o Pasqua ci sembra, si dice, perché il clima di festa, questo è quello che normalmente si percepisce esternamente, ma io da sacerdote percepisco che c'è un senso di festa, perché essendo in molti riconciliati il nostro cuore, il nostro intimo è diverso, differente, ma soprattutto migliorano i rapporti. I rapporti, se tornando a casa, sono sempre migliori, o sbaglio? Non è esperienza anche vostra? Allora quando noi viviamo da riconciliati con Dio, automaticamente lo siamo anche con gli altri. Si dice, migliora la qualità dell'aria, la qualità della vita. Io non posso cambiare le sorti del mondo, la guerra che può succedere, ma posso migliorare ciò che mi circonda attraverso una vita riconciliata col Padre Eterno, perché automaticamente miglioro il rapporto con chi ho a che fare. Ma quando invece ci manca questa dimensione di misericordia e non si sta bene, e noi purtroppo ne proviamo grande sofferenza, lo vediamo in lungo e in largo. Si diventa una famiglia perché senti che gli altri ti appartengono, non sono estranei, pur non avendo il tuo stesso sangue, perché se sei figlio di Dio l'amato, avverti l'altro come figlio. A volte si meravigliano le persone, mi viene in mente un esempio, una signora quando morì il papà, io mi ricordai il suo nome, guarda caso, e mi ricordai anche del bimbo che erano passati tanti anni, che era stato a catechismo. Una persona che quando si andava a benedire non ci apriva neanche più. Però io ricordavo bene. E quando ho detto, ma ti ricordi come mi chiamo? Come certo. Si meravigliò, perché ancora non si è capito che quando siamo chiesa gli altri ci appartengono. Sono gli altri che ti usano in un modo strumentale, ma quando tu hai, oggi ho incontrato un ragazzo che è padre, io non l'ho più visto, ma era con la barba, mi ha detto il nome, t'ho battezzato io, come fa a saperlo? Come fa a saperlo? Una madre si dimentica dei figli? Certo, io non sono né madre né padre, sono solo un povero prete, però nelle relazioni con Dio c'è una vicinanza che purtroppo molti non sentono. Noi viviamo sempre in funzione dell'utilità, ma noi si vive in funzione di Dio. E allora ecco perché si diventa sempre più famiglia. Ovviamente non vi sto a dire cosa genera i frutti della gioia, della pace ed altre cose. Non a caso, anche stasera, leggendo e ascoltando la parola di Dio, sia in Ezechiele ma anche e soprattutto nel Salmo, ritorna l'espressione che se c'è una persona malvagia, cioè vuol dire che totalmente, cioè si potrebbe dire una mela marcia, che fai, la mangi? La butti via, non è buona neanche da scattivare. La persona malvagia da buttar via. Però dice il Signore, siccome io non voglio la morte del malvagio, e il malvagio è quello, una persona che ha seguito una strada di male, si è allontanato, ha calpestato l'amore, ha calpestato i sentimenti di Dio, degli altri, cioè veramente il male. Però se tu ti ravvedi, perché io non voglio la morte di nessuno del malvagio, la persona anche se ha sbagliato tutta la vita, però all'ultimo si ravvede, sarà salvo. Questa è la misericordia di Dio. Perché vuol dire che ha capito anche all'ultimo quanto è grande l'amore. A volte ci vuole tutta l'esistenza per capire questo amore grande. Però dobbiamo stare attenti, Ezechiele dice, possiamo anche correre il rischio all'inverso. E sapete di chi è, di quelli che fra virgolette sono comportati sempre bene, quelli che vivono in una dimensione di chiesa come può essere la nostra, anche di vicinanza, ma che non sanno apprezzare, come figliolo che sta in casa e non si accorge dell'amore del padre. Si può essere nella casa e poi all'ultimo dice, ma sai che è? Molte persone quando non assaporano la bellezza di Dio, ieri sera dice, guardate, non è il peccato in sé che mi allontana da Dio. E quando tu non hai scoperto l'amore grande suo, questo questo non averlo scoperto, allora basta un amore nuovo, è come, e allora ti indirizzi il cuore da un'altra parte, no? Allora puoi anche mollare il Padre Eterno. Allora quando tu fai tante cose, dici ti sei comportato bene, poi a un certo punto hai deviato, vuol dire che io per te non sono valso un granché. Questa stessa espressione purtroppo lo sento dire quando a volte magari quelle mogli tradite dice ma come? Dopo tanto amore per l'ultima che è arrivata ti ha fatto girare il capo? E viene dubbio, forse non c'è mai stato un amore profondo, questa è esperienza comune. Il Padre Eterno dice più o meno la stessa cosa, però a noi ci interessa che Dio non vuole la morte del malvagio, ma fa di tutto per salvare ogni persona. È bello perché questo malvagio, come figlio al prodigo, come ognuno di noi, può cambiare il cuore perché sa che c'è un cuore aperto, una casa aperta. Si dice col linguaggio del Vangelo, della parabola del Padre Misericordioso, ci sono sempre le braccia aperte di Dio. Io posso cambiare il cuore, posso ravvedermi, perché so che qualcheduno mi aspetta. Sapete la cosa, quando si manifesta anche la misericordia nelle nostre case, quando ti so aspettare anche se tu decidi di non essere più. Mi spiego? Quando tu credi che forse hai deciso anche di non tornare, io continuo ad aspettarti. Questa è la misericordia. Perché Dio è misericordia perché mi aspetta anche in quel momento lì, quando sono lontano mi aspetta. Se no come fa il malvagio a ritornare? Come fa il peccatore? Come faccio io a recuperare se non so che il nostro Dio ha all'uscio di chiesa aperta? Come faccio? Quando chiudiamo il cuore, purtroppo nessuno può tornare, ma quando il cuore è aperto, e noi dobbiamo essere persone che sperimentano la misericordia di Dio, vuol dire avere sempre il cuore aperto, le braccia aperte ad ogni persona, anche al peggiore. E questo non è una cosa che si fa dall'oggi al domani, è una cosa che si impara giorno giorno. È un'arte, si direbbe, qualche cosa che ci si allena a vivere, sbagliando tante volte, ma però arriva il giorno in cui, in maniera inaspettata, tu puoi accogliere. Sempre la parola di oggi, prendo spunto anche, visto che me ne dà l'occasione, il Salmo, il De Profundis, è bello, sapete perché? Dal profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. È la preghiera di chi è nel dolore, nella sofferenza, e di chi è nel fallimento della vita, è il grido di chi è nel dolore più indicibile, dal punto di vista perché... Forse era un segnale per dire accorcia. Dal profondo a te grido, il Signore ascolta la voce e il grido di ogni persona che è nella sofferenza. E la sofferenza può essere di qualsiasi tipo. Ma non solo. A me piace sottolineare che il Signore ascolta anche quando non grida, sapete, anche quando l'uomo non grida, perché c'è questa espressione bellissima, forse l'ho detto in un'altra occasione, dice perché l'anima nostra è rivolta sempre verso Dio. Quando i miei occhi, il mio corpo, magari guarda altrove, la mia anima è rivolta verso Dio. Pensate la bellezza e l'esplosione di gioia quando so sintonizzare la mia anima e quindi il mio cuore e quindi anche le mie parti sensoriali, che sono gli occhi, le orecchie, verso Dio. Cioè tutta la mia persona sa guardare Dio. Il Signore, anche quando noi abbiamo gli occhi dalla parte opposta suoi, c'è una parte di noi, la parte più intima, più profonda, che è l'anima, che guarda Dio. Dio ha messo dentro di noi, direbbe Sant'Agostino, la nostalgia di Lui. Dio ha messo dentro di noi la forza di guardare sempre. Perché? Perché siamo sua immagine e somiglianza. E la madre, e vi dicevo nel primo post che vi ho letto, no? È sempre collegata al figlio, perché portano qualche cosa delle cellule della madre. Noi portiamo qualche cosa ancora di più grande, perché l'anima è roba di Dio e l'anima guarda sempre Dio. E sapete perché è ancora più bello? Perché la stessa espressione, ora si entra a un discorso più esegetico, che quando si dice, si legge nel giorno di Natale, che il Verbo di Dio era presso Dio, vuol dire era rivolto verso il Padre. Cioè lo sguardo di Gesù è sempre rivolto verso il Padre. Poi è venuto, si è incarnato ed è rivolto anche verso di noi. L'anima è proprio divina, perché continuamente guarda. Ecco, allora è continuo, non cerca altri sguardi, non cerca da altre parti. Pensate alla violenza che noi spesso facciamo alla nostra anima, che è indirizzata naturalmente verso l'Altissimo, e noi invece giriamo un'altra parte, un po' come una barca a vela, si va controvento. Infatti la sofferenza che noi produciamo, perché andiamo sempre controvento, portiamo la vela, vuole andare da una parte perché segue il vento, e noi portiamo un'altra parte. E a volte questa è una frattura della vita nostra, che spesso non ci rendiamo conto, perché ci dimentichiamo che siamo suoi. E proprio perché siamo suoi, il Signore esercita sempre questo amore continuo verso di noi. La misericordia però, e vorrei arrivare alla fine, perché qualcheduno diceva a Sant'Agostino, badate bene, perché che Dio sia misericordioso, ora Sant'Agostino ve lo dico a parole mie, che il Signore sia misericordioso non ci piove, però non vorrei che qualcheduno se ne approfittasse, come dire, ma tanto Dio è buono, è misericordioso, e poi invece di vivere una vita nella verità di Dio, come dire, tanto il Signore mi perdona sempre. Qualche volta lo diciamo anche noi, purtroppo. E allora Sant'Agostino, attingendo ovviamente al Vangelo, in modo particolare a San Giovanni e anche alla lettera agli Ebrei, dice: Dio è misericordia, ma anche verità. Alla donna adultera dice: io non ti giudico, non ti condanno mica, ma vai e non peccare più. Alla samaritana, che gli mette davanti il suo peccato, dice: ci mancherebbe altro, però fai chiarezza nel tuo cuore. La verità va di, dice, misericordia e verità vanno a braccetto, si baceranno, perché non dobbiamo mai dimenticarci di farli camminare insieme, se no si corre il rischio di cadere nel buonismo, che non ha niente a che fare, che è una delle cose che spesso come Chiesa Cattolica noi siamo accusati, soprattutto anche degli altri cristiani, fratelli protestanti, del buonismo dei cattolici. Poi anche come italiani questo andiamo a nozze, perché le cose, l'amore, la misericordia va di pari passo con questa verità, altrimenti rischia di essere buonismo. E il buonismo è un modo per fare il male e non il bene. Allora Sant'Agostino dice: tenetelo presente, Dio è misericordioso, Dio perdona, ma non fate i furbetti, perché i furbetti sono quelli che dicono: ma tanto faccio la mia vita, vivo una vita dissoluta nel peccato, nella lussuria, e però non faccio la verità. A questo proposito mi viene in mente, anzi ve lo racconto così, capita spesso a me, sacerdote, come a tanti altri, quando abbiamo qualcuno chiede magari, che so, è sposato e ha l'amante, è innamorato, col marito non ci va più d'accordo. E succede che la persona ama un altro. Ovviamente i sentimenti di quella persona lo ama, anche perché spesso magari può avere l'altro coniuge che non vale niente, magari con tutte le cose, anche magari anche qualche dice, ma levatelo di torno. Noi sacerdoti ovviamente siamo sempre un po' in difficoltà perché è chiaro, tu capisci di avere misericordia verso la persona, però devi usare anche la verità. Allora un prete a un esercizio spirituale mi insegnò questa cosa, disse: guarda Don Bruno, tantissimi anni fa, quando sei davanti a questi casi, siccome anch'io sono di ciccia, come succede, ha visto quando nelle nostre famiglie tu cerchi di essere accondiscendente, no, non vorresti mai far soffrire nessuno, che è la cosa più difficile oggi, col discorso di non far soffrire nessuno siamo tutti buoni, ma essere buoni non è mica detto che sia quello vero. Allora mi dice, quando tu vuoi parlare a queste persone, serve a te, ma serve, guardali sempre come sono secondo la loro vocazione. Se quello è sposato davanti a Dio, come ti guarda Dio? E Dio, se ti guarda da uomo o donna sposata, tu puoi avere tutti i sentimenti di questo mondo, ma il Signore ti guarda nella verità coniugale. È successo anche a volte di incontrare sacerdoti innamorati che sono rivolti a me e che magari al solito tempo, e come fai a dirgli, metterli in gioco? Qual è la tua chiamata? La tua vocazione? La tua vocazione è quella di essere in una certa maniera. Io non metto in dubbio, perché non devo andare a distruggere i sentimenti di una persona, perché i sentimenti sono sacrosanti. Ma la verità, perché vi dico questo? Perché a volte anche come genitori, come sposi, come cristiani, come figli di Dio, manca questo approccio. Siamo troppo buonisti. Col discorso della misericordia noi passiamo tutto. No, ma c'è anche una verità. Cristo è via, verità è vita. Se voi togliete la verità, capito, ma manca qualche cosa di importante. Ecco perché da un punto di vista la misericordia va a braccetto con la verità e non ama la menzogna. Quando tu vivi da riconciliato, da persona misericordia, è chiaro, non a caso, quando noi si esce anche dalla confessione, si dice vai e non farlo più, devi superare, ma tu non puoi continuare a vivere nell'ambiguità, nella non verità, nella menzogna, perché purtroppo è questo. Cioè, io vi ho detto in questi giorni, guardate che saper vedere, riconoscere la nostra miseria umana, siccome il nostro Dio ci ha tratto, ci ama e non vuole che noi figli si stia male, per cui noi abbiamo l'occhio amorevole di Dio. Se sappiamo riconoscere, le chiamiamo per noi, ci lasciamo aiutare da Lui, la strada è fatta, è in discesa, non ci sono problemi. Però non strumentalizziamo il Padre Eterno, perché manchiamo, non si sa apprezzare e ringraziare questo amore di Dio. Allora ecco perché non va di pari passo alla menzogna. Quando noi lo diciamo soprattutto nei battesimi, ma anche la notte di Pasqua, la professione di fede, cosa si dice tante volte? No, si dice, no, tante volte, sempre. Quando si fa la professione, rinunciate a Satana. Chi è il padre della menzogna? A Satana. Rinunciate a tutte le sue opere, le sue seduzioni. Quali sono le cose che il Satana ci mette nell'orecchio? Questi giorni vi ho parlato, state attenti ai sensi di colpa, tu non vali nulla, e il Signore invece dice tu sei preziosa. Ma lo vedi che non conti niente se sei una frana, e il Padre Eterno ti dice ma ti voglio bene uguale, tu sei figlio mio. Cioè rinunciare alla menzogna di Satana non è solamente non vivere nell'ambiguità a volte e quindi fare delle scelte coerenti con quello che ci insegna Gesù, e oggi guardate è difficile, ma soprattutto anche stare attenti, ci sono delle forme subdole della menzogna di Satana, e quando ti dice che tu non sei niente, o fa anche la rovescia, come fece con Adamo ed Eva, gli disse, ma può fare anche da te. Oggi quella è la grande menzogna anche presente nella nostra gente. Puoi fare anche senza Dio. Anche a Gesù gli fa le stesse cose. Se tu mi adori, se tu ti sottometti a me, se tu ti inginocchi, io ti darò. Cioè, se non vuoi soffrire, la menzogna. Allora, vivere da persone riconciliate e anche accettare di uscire dalla menzogna della vita, che spesso è nutrita dall'azione del maligno, che continuamente ci alimenta per poterci sottrarre da questo amore. E quando tu ti sei sottratto da Dio, provate nella miseria, quando non c'è nessuno che ti perdona. La grande, grande sofferenza di tante persone, anche nostre, è quando si sentono sole, abbandonate, anche in una famiglia, non si è capito da nessuno, niente di niente, c'hai un mucchio di situazioni problematiche e poi non c'è neanche il Padre Eterno. Ragazzi, è da suicidio, è da suicidio. E invece il Padre Eterno ci dice, io ci sono. Allora, uscire dalla menzogna e legarsi profondamente a questo amore. Abbiamo un'esigenza profonda di questo amore misericordioso di Dio e noi lo sprechiamo. È chiaro che poi dopo si va in terapia, non perché non si debba fare, oppure ci si dà a chissà qual stile di qualità di vita che poi peggiora la nostra esistenza. Quando il Signore alla Samaritana gli dice sì, tu non hai marito, ne hai avuto sei, quel che c'è non è tuo marito. Questa povera donna non trovava, per cui è un po' come quello dice l'altro passo del Vangelo di Gesù, dice sì, ma se tu non riempi la tua vita di me, e quando parlava della possessione che ha liberato, dice gli spiriti vedono che non c'è più, non c'è, la casa è vuota, va a chiamare altri, la situazione è peggiore. Usciamo dalla... Ecco, non possiamo essere riconciliati e poi continuare a vivere nell'ambiguità della vita, anche di una qualità di vita cristiana. Le scelte, il Signore, non si fanno così a caso. A volte facciamo delle scelte assurde. Le scelte, io le faccio, lo fa. Quando è che ho scelto di essere prete, cioè di essere prete, di dire di sì a Gesù? Quando ho sentito che mi voleva bene. Se noi non sentiamo il suo amore, noi non scegliamo mai. E le scelte sono sempre sbagliate. Anche se apparentemente, nell'amore, anche quando passano attraverso il tuo peccato, senti di essere amato. Io se ho deciso il giorno di che probabilmente ho capito che ero chiamato al sacerdozio, ero con una donna e che quindi in quel momento ho sentito dentro di me che quello che stavo facendo, quello che stavo vivendo non era la mia strada, la mia strada era altra. Ma voi pensate un po', nel momento del peccato tu scopri la misericordia di Dio. È chiaro che c'è un'amarezza, probabilmente non volevo proprio essere, ma è lì che tu scegli, capito? Allora quando senti che Dio ti ama nonostante la tua miseria, il tuo peccato, Signore eccomi, fai di me quello che vuoi. Lasciarsi riconciliare è per poter veramente, cioè se vogliamo star bene, si dice facciamo di tutto per star bene, andiamo dai medici, facciamo le nostre passeggiate, andiamo, ma ce l'abbiamo a portata di mano. Basta prendere un povero prete, qualsiasi, che sia di colore o non di colore, che parli l'italiano o l'italiano, che sia d'Alto Pascio o di Monsummano, uguale. Basta che ti dica: io ti assolvo nel nome del Padre e del Figlio, e tu sei una persona nuova, e la tua vita è nuova, e la tua vita è cambiata, e il tuo passato non esiste più, perché c'è una strada nuova, e lì inizia la tua storia d'amore con Dio. La misericordia è un inizio meraviglioso. Quel salmo che dice: tutte le mattine il Signore rinnova la sua misericordia. E allora io mi fermo qui, se no altrimenti diventa un po' troppo lunga. Quando apriamo gli occhi, ricordiamoci che ancora una volta, quando, a me piace, perché quando io mi alzo, ho le finestre qua, vedo in cucina, c'ho il sole a est, e mi piace perché il sole mi richiama a Gesù, il sole che sorge dall'alto, e allora mi ricordo che sono amato e che il Signore mi rinnova anche stamattina con la sua misericordia. Magari uno si sveglia a nord, magari c'è la luna che scende, dice: grazie Signore, ognuno trovi qualche cosa, però c'è sempre un qualche cosa di bello. Tutte le mattine il Signore mi fa nuovo. Ecco perché il passato, se tornando a casa non ricordiamo quel che ha fatto ieri, guardiamo quel che abbiamo fatto stasera, perché ogni giorno il Signore mi fa nuovo. Io vi dico questo, ma lo so che è difficile, eh? Ieri non conta più. Ieri non conta più. Non conta più. Esiste l'oggi. E l'oggi, dice, oggi si è realizzata questa parola. Oggi il Signore fa scendere il suo balsamo d'amore nel mio cuore, mi rinnova e mi fa bello.